Benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi, alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.
Oggi vi voglio parlare di Hikikomori. L'Hikikomori è una nuova parola, una parola, diciamo, giapponese, e che ha a che fare con il ritiro dei ragazzi. Ci sono molti ragazzi che si ritirano, che non vanno più neanche a scuola, che rimangono chiusi nelle loro camerette, ma ci sono degli hikikomori, diciamo un po', possiamo dire covert, che vanno a scuola, vanno solo a scuola, o vanno a scuola e vanno anche allo sport a cui la famiglia li obbliga, ma poi non hanno vita sociale, non hanno un gruppo, non hanno amici che vengono in casa, non vanno a dormire a casa di nessuno, non hanno relazioni. Allora, questi hikikomori stanno veramente aumentando, non c'entra nulla il fatto che siano affogati nei computer, perché esistevano già prima che si diffondessero i computer. Per esempio in Giappone esistevano molto prima, e anzi i casi più gravi non utilizzano la rete. Diciamo che quelli che stanno in rete almeno hanno qualcuno con cui giocare, parlare, fare qualcosa, anche se non escono di casa. Quindi è una sofferenza, come dire, quasi senza oggetto, no? Cioè, perché l'oggetto è il soggetto stesso, è il suo proprio corpo che viene chiuso, murato vivo, consunto, viene reso morto al legame. C'è una specie di flirt con la morte, nelle hikikomori. E li troviamo naturalmente in adolescenza, ma ci sono anche dei giovani adulti e ci sono anche dei quarantenni che vivono ancora con i genitori e non escono. Non che ci vivono solo per farsi, perché è comodo e poi stanno fuori fino a notte tarda, no, proprio vivono con i genitori, nel senso che fanno la vita ritirata dei genitori anziani. Ora, quando si definisce un hikikomori? Quando ci sono, dal punto di vista, diciamo, diagnostico, ci si è accordati su questa tempistica, cioè quando ci sono almeno 6 mesi di ritiro e senza che ci sia una precedente diagnosi di patologia mentale, perché gli hikikomori non sono dei malati psichiatrici, possono diventarlo a furia di stare chiusi, ma non lo sono. Quindi sono ragazzi fino a un certo punto del tutto sani che si ritirano. Quindi hanno anche il ritmo circadiano convertito, quindi il giorno con la notte viene ribaltato. E in Italia ne abbiamo circa un 150.000, però ricordatevi che moltissimi casi sono occultati, molti si vergognano di dire che hanno il figlio che non studia, non lavora, si chiude in casa, e quindi ci sono moltissimi casi occultati. Vivono un po' come fossero psicotici, no? Vivono anche in mezzo alla loro spazzatura, però non lo sono davvero. Però, appunto, come dicevo prima, possono diventarlo, no? Allora, qui c'è stata in questo giovane che si chiude in casa, che si reinfeta nella sua cameretta, come dire, che si simbiotizza con la casa. È come una specie di ritiro nell'utero della loro cameretta, dentro nell'utero della loro casa. Quindi è una patologia molto complessa. E vorrei dire, questa è un po' una mia idea, che c'è qualcosa di simile tra l'hikikomori e l'anoressica, perché entrambi sono frugali, per esempio, no? Entrambi si sono ritirati dal mondo. Uno nel senso che si è proprio ritirato dal mondo, l'altra si ritira dalle relazioni e si ritira dal cibo, da ciò che tiene in vita. Entrambi sono idealisti, sono puri, sono assoluti e vogliono la purezza, vogliono l'assoluto, mentre la relazione con l'altro sappiamo che prevede sempre un compromesso. Invece l'idealista non accetta l'incompletezza in cui il desiderio a cui il desiderio dell'altro lo espone. Sono entrambi corpi al di qua della sessualità. L'hikikomori non fa sesso, la anoressica si tiene al riparo da due cose fondamentali, dalla generazione e dalla penetrazione. Entrambi sono nella iposessualità. In fondo l'hikikomori è un'anoressia sociale, mi piace definirla così, sono dei nuovi asceti. Vogliono preservarsi in potenza, però questo essere in potenza, no? Aristotelicamente in potenza, nella loro potenzialità, in realtà si traduce in una impotenza completa a vivere, a generare. Questo entrambi, no? Entrambi hanno un desiderio di simbiosi con la famiglia, ma hanno anche il rifiuto della simbiosi. Quindi l'hikikomori, per esempio, non desidera svezzarsi, non tollera la separazione da casa, non tollera la separazione dalla madre, che di solito è il genitore che accudisce questi hikikomori. Però al tempo stesso non vuole essere da lei divorato e quindi opera un distacco ambiguo. La chiudo fuori dalla cameretta, ma resto in uno spazio uterinizzato, in uno spazio uterino dentro la casa. Quindi diciamo che sia l'hikikomori che l'anoressica adottano una soluzione sintomatica di tipo larvale. Lacan parla del desiderio della larva, quindi del desiderio di una morte non morte. E quindi adottano questa soluzione della larva e allo stesso tempo però vorrebbero smarcarsi da questa posizione succube. Quindi questo è funzionano un po' ugualmente, cioè in maniera simile, l'hikikomori e l'anoressica. Si difendono tenendo in scacco la madre, ricattandola con il loro sintomo mortifero, angosciandola con il loro flirt con la morte. Quindi c'è una dialettica con il genitore che è molto complessa. Allora, è stato stilato non da me, ma insomma da alcuni manuali che amano molto stilare classifiche e manualistiche, appunto. È stata definita una figura del padre, una figura della madre dell'hikikomori. Allora, il padre generalmente non abita con lui, oppure è inadeguato, potrebbe essere un padre aggressivo, sai, quei padri che sfondano le porte per fare uscire noi figli, quindi un padre primitivo, oppure è un padre che non esiste nella testa della madre, anche se magari torna a casa ogni sera, quindi un padre che non è pensato, Sono padri spesso freddi, sono padri pieni di un amore traboccante ma risentito. Sono feriti, sono tenuti fuori dalla vita del figlio. Hanno sempre la tentazione di fare un'intrusione. E spesso si sentono deresponsabilizzati per la sorte del figlio, di cui addossano l'intera colpa alla madre. La madre, com'è la madre? Allora, sono i giapponesi che hanno fatto queste classificazioni. La madre è di estrazione media, però hanno visto che funzionano poi anche da noi. istruzione media, a studi superiori, continua a fare la casalinga anche se potrebbe fare un buon lavoro e si ikikomorizza per aiutare il figlio. Si preoccupa per il benessere quotidiano del figlio, della sua tranquillità, arreda il suo spazio chiuso, gli arreda il tunnel. E quindi diciamo che vive una situazione sadomasochistica, chiusa. Non è raro vedere un ikikomori che picchia la madre. In Giappone, per esempio, hanno istituito case per le madri che sono madri di ikikomori violenti. Perché l'ikikomori è violento perché ritiene che la famiglia sia responsabile del suo ritiro. E qui vorrei veramente sottolineare questo, che bisogna pensare alla dinamica familiare. Qualcuno pensa che la soluzione ikikomori sia dovuta al fatto che la scuola chiede troppo ai ragazzi, perché dato che si ritirano nel momento della scuola superiore spesso, si è pensato che la scuola fosse una richiesta continua di performance impossibili. Ecco, io penso che non sia così, penso che quando si arriva a scuola già tutto è giocato, quindi chi si ikikomorizza di fronte a delle difficoltà è perché è già stato in qualche modo incluso come un insetto nell'ambra. Quindi smettiamolo di dare la colpa alla scuola per qualunque cosa, perché veramente non se ne può più di questo. Allora, che cosa dire? Ecco, direi proprio questo, che cosa unisce l'Italia al Giappone? Perché funziona da noi una cosa che è nata in Giappone? Funziona da noi perché c'è una cosa che ci accomuna, e cioè abbiamo, sia l'Italia che il Giappone, un esasperato legame madre-figlio. Quindi siamo due nazioni plus materne, in cui c'è stato un fallimento della funzione materna. C'è il co-sleeping in entrambi i paesi, molto diffuso. C'è questo concetto di amae, che significa dipendere da, che in Giappone è un concetto positivo, un concetto anche nel lavoro molto positivo. Quindi la dipendenza è positiva sia in Italia che in Giappone. Invece la dipendenza è il male del secolo ed è il terreno su cui nasce l'ikikomori. Grazie.
Avete ascoltato il podcast Alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi. laurapigozzi.com, laurapigozzi.it.